你是一个你是一个高分子，结婚了吗？你是一个高分子，sta per cominciare il cinema fuggente, un podcast di cinefolia.
Allora ecco cosa succede attraverso i cinepanettoni, attraverso Dario, sì Dario, ciao Dario, attraverso Federico Moccia. Allora, buon cinema a tutti, bentornati a questa nuova puntata del Cinema Fuggente con ospite, ormai il format si chiama così, prima o poi gli troverò un altro nome. Abbiamo un setting particolare perché il caro Mighty Pirate ci ha invitato a casa sua, o meglio ci ha permesso di entrare.
Sì, infatti, proprio cosa ci fate qua? Vi siete intrufolati in casa mia? Proprio, non lo so, mi sono ritrovato delle persone qui in casa, ho detto vabbè.
Ti sei svegliato stamattina col set allestito?
A questo punto ho detto vabbè, c'è un set allestito, vabbè mi siedo, vediamo cosa succede, proviamo a chiacchierare di qualcosa. Grazie per l'invito,
no,
è un
grazie,
piacere essere qua in realtà.
Grazie a te invece per aver accettato. E noi tra l'altro ci conosciamo da prima di YouTube.
Da tanto tempo, infatti ci sentiamo da tempo. Mi avevi anche proposto a suo tempo di entrare a far parte di Cinefollie, se non ricordo male.
Sì, di fare qualcosa insieme.
Di fare anche qualcosa assieme, poi dopo avevamo un po' strade un po' diverse, però ci siamo ogni tanto tenuti in contatto, dai, sì, nel corso
L'unica
degli
cosa
anni.
In comune è il tiramolla che abbiamo con i nostri canali rispettivi.
sì, però... Però non li molliamo del tutto, la cosa importante è quella, proprio tenere accesa la speranza, almeno per un pochino, che questo canale andrà avanti. Quella vecchia guardia che ancora si rifiuta di andarsene. Mi sento veramente un vecchietto, no? Ero partito che ero lo youtuber giovane, no? Quello che urla contro le cose. Adesso mi sento la vecchia guardia, no? Quelli, lo YouTube di una volta. Inizio ad essere un po'...
Noi siamo vecchi. Siamo vecchi. E purtroppo è così, c'è poco da fare. Senti, per chi non ti conosce... Mighty Pirate, o meglio, The Mighty Pirate Project. Da dove nasce, cosa poi, come poi si è evoluto e quali sono, se vuoi dirli, i motivi un po' della stasi, di alcuni momenti di stasi dell'ultimo periodo?
Beh, Mighty Pirate Project nasce da una sorta di desiderio, in realtà mio, di fare qualcosa di creativo. Io ho sempre avuto bisogno nella mia vita di avere degli spazi creativi, di fare qualcosa di mio e di presentarlo. Quando ero ragazzino avevo fatto un videogiochino su Monkey Island che avevo presentato in un forum su Monkey Island, il Monkey Island Forum, e era una cosa fatta in Paint, non fatta benissimo, ad esempio, però era una cosa che mi piaceva, era una cosa mia che mi piaceva presentare, e avevo un pubblico che era probabilmente una decina, quindicina di persone, non è che ho fatto una cosa che è andata chissà quanto, però mi piaceva creare qualcosa di mio nel mio tempo libero, presentarlo a delle persone, vedere un po' le reazioni. E a me è sempre piaciuto, in realtà, non so neanche da dove mi venga questa vena, forse un po' per i miei gusti personali, fare cose divertenti. Io mi piace cercare di fare ridere, mi piace, ma un po' anche per i gusti personali, mi piace vedere cose che mi tirano su di morale, che non siano sceme del tutto, perché io penso che la comicità può essere anche un mezzo per raccontare delle cose più elevate, magari. Però è una cosa che ho sempre avuto in mia corda, cercare un pochino di far ridere le persone. Ho provato per un po' a scrivere fumetti, a fare delle altre cose, così. E a un certo punto, quando è venuto fuori un po' il discorso YouTube, mi sono appassionato di un recensore americano che faceva questi video urlando il Nostalgia Critic, ma anche un altro recensore che si chiama Angry Video Game Nerd, che fa più o meno la stessa cosa con i videogiochi. E... ho scoperto questo mondo delle recensioni arrabbiate e mi ha veramente molto divertito. E per un po' il mio appuntamento del mercoledì, perché faceva recensioni ogni mercoledì questo Nostalgia Critic, era una macchina da questo punto di vista, cioè una cosa impressionante, un video una volta a settimana con una recensione del film in cui urlava, battute, gag, montaggi... Una cosa che mi ha veramente affascinato e divertito, proprio per un po' è stata proprio la mia droga. Vedevo solo lui e recensori simili. E dopo, così io non seguivo tanto in realtà la scena italiana, sapevo che esistevano queste cose, ma non c'erano del tipo di video che piacevano a me, i tipi di video che piacevano a me. E quindi con il tempo così, magari tipo ne chiacchieravo con amici, no, online, no, questi qui sempre famosi dal Monkey Island Forum, no, a un certo punto mi ha detto, ma perché non li fai? Perché non ci provi anche tu a fare queste cose? Ho provato a fare questa cosa di Zorro contro Maciste,
sì,
che è un film assurdo, ho detto, vabbè, anche se non gli piacerà quello che dico io, il film è talmente assurdo che magari qualcuno interesserà. Poi in realtà ero ancora molto acerbo in tante cose quando ho iniziato, e più con le skill le ho acquisite un pochino più con il tempo, ovviamente.
Sì, ti sei modellato.
Proprio la primissima volta proprio ho aspettato ancora, vivo con i genitori, ho aspettato che mia mamma era andata a fare delle spese, dei giri in giro. Ok, ho 2 ore libere, adesso mi metto ad urlare in casa, così.
Noi eravamo quelli che venivamo visti male perché stavamo sempre davanti al computer, figurati se ti metti a urlare in casa.
No, infatti, bravo, hai ragione, perché cioè già tu stai già perdendo tempo a fare queste cose, no? E tu dici, vuoi perderne ulteriormente, no? Tipo, non è che ti basta adesso guardare queste robe, vuoi anche metterti a fare quello che urla, che fa queste cose. Però ho avuto anche proprio il momento, mamma, adesso voglio iniziare a fare questa cosa, perché ovviamente poteva capitare il coming out, sì, perché arriva il punto che dici, ok, non puoi farlo di nascosto al 100%, anche questo, adesso tutti, no, vogliono essere un pochino influencer, no, ci sta, cioè fa parte dei tempi, però a quei tempi... era una cosa dire mi metto a fare dei video su YouTube, era visto come una perdita di tempo. Adesso non so benissimo come funziona con le nuove generazioni, ma non è che dici, ah, voglio fare lo YouTuber, è una cosa che gli amici, dai, vai, bello, bello. Cioè, con gli amici hanno tutti altri interessi, quindi inizialmente persino dagli amici l'ho tenuta nascosta questa cosa, almeno di quelli che conosco qui nella mia zona San Marino, non gliel'ho fatta vedere, tutto quanto. Proprio in realtà sono, una volta che l'hanno scoperto, sono state fra le persone che mi hanno supportato di più in assoluto, le persone che conosco, diciamo, qui in zona. Però inizialmente è stata proprio una cosa che facevo quasi di nascosto, anche perché la vuoi fare anche di nascosto, perché dici, se va male, non vuoi che la sappiano troppe persone, no?
Sì, cioè, sì, 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 sì.
Anche
perché,
questo...
Perché c'hai la perculata prima, nel senso, ah, vuoi fare lo YouTuber, e poi la perculata dopo non ce l'hai manco fatta.
Ecco, bravo, cioè... Invece dopo, per fortuna quando mi hanno scoperto è stato con la recensione di 3 metri sopra il cielo che ero già diventato abbastanza, dai, bravo, conosciuto, diciamo è stata quella in cui sono emerso di più.
Sì. Tu fai 2 cose particolari che, insomma, io non sono mai stato un grande appassionato del Nostalgia Critic perché non è il mio genere ed è strano che io i tuoi video li abbia guardati tutti, perché okay, sei sempre sulla stessa fila. Perché mi sono reso conto che tu fai una cosa particolare, che è intanto legare il tuo canale al cinema italiano, che è una cosa che non molto spesso si liquida banalmente così, non ne parlano tanti di quel tipo di cinema lì, se non per le solite 4 cose che si dicono. E l'altra è che tu, comunque, dopo le urla, dopo gli sbraiti, dopo le incazzature, dopo tutte le gag che crei, fai comunque una recensione seria alla fine. Cioè, fai una parte in cui dici, ok, questi pregi ci sono, questi... Ieri, proprio mentre venivo qua e dicevo, dai, cerchiamo anche degli spunti in più, oltre a fare un argomento sul cinema panettoni e sul cinema trash italiano, ho riguardato il tuo Fuga di cervelli. E in Fuga di cervelli, nel momento in cui tu dici, però questa scena mi piace, è interessante perché dai un punto di vista, porti il pubblico che detesta quel film, perché ti guarda perché devi urlare, perché tu urli, ti guarda perché lo insulti, e c'è anche una gag su questo, no? Facci.
Sì, quando faccio queste cose mi piace immaginare che mi insultano, che se la
e
prendono.
E invece è molto interessante il fatto che tu, oltre a quello per il quale la gente clicca, gli dai anche qualcosa in più.
Sì, penso che è una cosa che nasca un po' dal fatto che comunque io ho anche studiato sceneggiatura e regia da parte mia, non è... Ma infatti non avevo fatto anche il corto con te?
Sì, io ti ho
che
diretto...
Che fine ha fatto quel corto?
Non
infatti,
lo so,
ecco,
scusate, perché, un appello all'Accademia del Cinema di Bologna. Ci potete dare in dubbio pro reo che il corto che io ho codiretto e lui ha interpretato...
Sì, perché infatti, cioè, veramente, scusate, cioè, infatti prima abbiamo parlato di queste cose, ma abbiamo parlato di questo, no? Perché...
Dov'è quel cazzo di...
Ecco, abbiamo fatto un corto assieme, io e lui, no? E mi avevano chiamato, io avevo già terminato di fare il mio corso di sceneggiatura e regia, mi avevano visto che ero divertente come attore, mi hanno richiamato per girare una cosa con lui e poi è sparito. Cioè, quindi tu non l'hai
mai,
ma tu l'hai mai visto sto corto?
Sì, sì, l'ho visto, l'abbiamo proiettato, era anche un bel corto, tu avevi fatto anche una bella parte. E poi non ce l'hanno dato.
Bisogna recuperiamo.
Vabbè, andiamo a Bologna.
Torniamo su, facciamo un'invasione di campo.
Sì, faccio so come stamattina qui. Metto le telecamere, loro arrivano. E cos'è successo?
Infatti.
Comunque sì.
Allora, no, dicevo, però avendo anche studiato queste cose, un po', poi come ho detto, sono sempre un po' appassionato dei dietro le quinte, no? Non solo del nostalgia critica, ma molte volte che quando c'è un film che mi piace, vado sempre a vedermi un pochino tutto quello che è successo dietro le quinte, no? Come è nato, come è stato sviluppato, la storia, così. Quindi io in realtà, da parte mia, faccio questa cosa, ma ho un fortissimo rispetto verso sceneggiatori, registi, in realtà anche attori, perché sono tutte cose che in realtà ho anche provato io a fare in ambiti diversi, e mi rendo conto delle difficoltà che ci sono. Quindi in realtà io so che ogni film che riesce è un piccolo miracolo. Quindi in realtà, se anche vedo delle cose brutte, se ci vedo un'intenzione dietro che mi piace, se c'è una scena che si salva, come in quel caso di Fuga di cervelli, se c'è un messaggio che comunque mi piace, o comunque se c'è un messaggio che non mi piace, cioè io, il mio obiettivo è sempre essere onesto. E quindi essere onesto vuol dire che io non è che è solo perché io sono il recensore che fa le cose negative e dico che questo film non mi piace, io non ti salvo nulla, perché è una cosa che fanno molti. Cioè, una cosa che fanno molti che vogliono o imitare Nostalgia Critic, qualcuno vuole imitare appunto Yotobi o Victor Lazzo quando fanno le recensioni più arrabbiate, dicono io guardo una cosa brutta quindi non voglio salvare assolutamente niente. E io purtroppo anche per quello a volte non seguo alcuni colleghi, perché mi ritrovo lì, vedo una scena che è tipo ah cacchio, questa però a me piacerebbe, e loro pur di continuare a parlare male del film dicono ah anche questa fa schifo. No, secondo me non è essere onesti, perché non è un giocare correttamente. Io Adrian, per esempio, lo potevo fare solo partendo dal presupposto Celentano è un mostro della musica italiana. Controverso, ma io nella mia vita non arriverò mai a essere come Adriano Celentano. Quindi io parto da quel rispetto di base lì per un artista. Se magari edito una scena due o tre volte e dico ah cacchio, in questa c'è una cosa bella, e a volte me ne rendo conto durante la fase di scrittura, a sì, volte anche dopo, e per me è onestà intellettuale riconoscerlo. Le recensioni che mi piacciono di meno è quelle in cui sono stato un po' troppo cattivo alla fine, in realtà.
Mi ricollego al discorso che hai fatto sul rispetto con cui ci si comporta nei confronti di queste persone, personalità importanti del cinema, no? Perché? Perché nel mondo delle recensioni, quelle classiche, è ormai di uso comune, come dicevi tu, quando non ci piace un film, ah questo è un coglione, non capisce niente, perché lavora, no? Sono più cattivi di te, che lo fai per gioco.
Sì.
E
sì,
lo fanno con una cattiveria che quasi sembra, non ti dico invidia, perché io dubito che una persona che detesta, dico Christopher Nolan perché così parlo di me, lo invidia perché vorrebbe fare quella roba lì. Io non invidio Christopher Nolan perché fa i film.
Certo.
Ma così come posso invidiare Tim Burton, che è uno che adoro.
Poi i registi possono comunque piacere o non piacere, non è che dico che perché
film,
uno è bravo. Sì,
ma
infatti,
i film
perché
possono
si fa,
passare
o infatti film possono piacere o non piacere.
Io ho adorato Oppenheimer, non è che adesso rivaluto tutta la cinematografia di Nolan. Dunkirk mi fa schifo.
Sì, ma
andiamo nel tema cinepanettone, che tanto è uno, diciamo, se uno pensa al cinema trash italiano, gli ultimi 20 anni sono stati influenzati. Sì. Principalmente dalla coppia Boldi De Sica.
Certo.
No? Qual è il tuo rapporto col cinema panettone?
Allora, è una domanda apparenza facile, ma forse non è neanche facilissima.
Faccio
no?
Le domande facili. Io, cioè.
Beh, allora, il cinema panettone è così, è una cosa, in realtà è un po' una cosa che ho fatto un po' capire, secondo me, spero, nel finale della saga di A Spasso nel Tempo, no? Cioè, quando siamo arrivati alla fine del passo nel tempo, ho preso in giro tutto il film, Boldi, De Sica, no? Quello non è tecnicamente un cinepanettone, ma più o meno un po' su quel filone lì, no? Comunque su quel filone del cinema loro di coppia che facevano.
Lì.
E In realtà, cioè, come ho detto, avevo di quel film la videocassetta, erano di quei film, erano di quelle cose che adoravo. Non è una cosa che mi sono inventato, quella è una cosa vera. Io avevo veramente la videocassetta di A Spasso nel Tempo ed era uno di quei film che adoravo da bambino. Poi dopo, una volta cresciuto, ci si rende conto che è un'altra cosa. Perché? Perché quei film, adesso è stranissimo sta cosa, ma erano veramente anche condivisi con i bambini. Quindi, cioè, per noi, Boldi e De Sica, questa commedia, ma anche la commedia di prima, un po' Pozzetto, Villaggio, così, su Italia 1 erano quei film che i genitori si vedevano in compagnia volentieri con i figli e poi comunque erano grandissimi caratteristi. Cioè, si può dire tutto, ma non che non lo siano. Cioè, De Sica, io lo ritengo un attore straordinario. Boldi, in realtà ci scherzo, ma sa fare una cosa, ma la sa fare bene, diciamo così, cioè nel loro ambito.
Sì, tornando nell'ottica del rispetto.
Tornando nell'ottica del rispetto, poi dopo mi piace un po' calcarci la mano, insomma, ma ci mancherebbe altro. Però, fatto questo, come... io sono un po' cresciuto con i cinepanettoni, in realtà, perché è stata sempre questa cosa che andavamo a vedere con i genitori, e li guardavamo, e da una parte ci divertivamo anche. Poi cosa succede? A un certo punto cresci e ti rendi conto che non è questo intrattenimento di alto livello, cioè poi più si va avanti con i tempi più diventano sbagliati i cinepanettoni, no? Perché adesso soprattutto, ovviamente non voglio andare in ambito, c'è anche De Sica ha detto ultimamente ho sempre fatto personaggi maschilisti, misogini, è ora di tornare a un altro tipo di cinema. Ovviamente il patriarcato non si può dire che non ci fosse in questo caso, perché comunque c'era la moglie sempre che... un po' quella cosa su cui scherzavo nelle recensioni dei Vanzina, no? Da giovane, bella, gnocca, poi una volta che diventi sposato, diventa rompicoglioni che ti stressa per ogni cosa. E poi comunque con i Vanzina tipo scappatelle, cose così, sempre concesse, sempre cose che dai, rispetto per la donna è una cosa secondaria, diciamo così.
Domanda, secondo te era un modo di fare commedia facile o in un certo modo rappresentava anche un tipo d'Italia berlusconista?
Allora, era un modo di fare commedia facile, ma che rappresentava l'Italia di quel periodo. Probabilmente non so quanto pensiero c'era in questa cosa, no? Però una volta l'Italia era semplice, cioè facciamo una cosa semplice, dai, uno va in vacanza, trova una bella ragazza e pensa di fare un cornino alla moglie. Quella era una situazione comune per quel tipo d'Italia di quella volta. Adesso una situazione comune è un mondo talmente complesso che una situazione comune non ce l'hai più. Cioè non è più una cosa che rappresenta tutti gli italiani in un momento, è diventata particolare.
A parte il fatto che anche il concetto di matrimonio, quindi di cornino alla moglie, il divorzio, ha cambiato tutto il concetto di matrimonio. Una volta il divorzio era un disastro, adesso il divorzio è va bene, cioè non è andata, fine. Però mi voglio ricollegare a un vecchio Vacanze di Natale, credo Natale a Cortina, okay, che io ho rivisto perché a volte anche io mi voglio fare del male, e ogni tanto sulle piattaforme le rimettono nel periodo natalizio, fanno tutto quel boom di Natale in, te li vedi tutti. Avevo visto Natale a Miami, che okay, è imbarazzante. Natale a Miami è proprio, oggi lo chiameremo, quello è cringe. È sì, proprio cringe,
sì,
con i travestiti, eccetera.
Sì, quello...
Forse non hanno capito questo cambio nella mentalità anche dell'Italia che cambiava. Cioè, quando tu scherzi sul transessuale, sul travestito brasiliano, forse non ti rendi conto che il sentimento comune non è più scherzare sul transessuale brasiliano. Ma, se no divago troppo. E c'era questo Vacanze di Natale, forse a Cortina, dove Christian De Sica interpretava un ragazzo bisessuale che veniva scoperto la notte di Capodanno dai genitori che tornavano dalla festa a letto con un ragazzo. E quindi c'era tutta questa bella dinamica, questa bella scena alla Fuga di Cervelli, dove lui diceva: e ma i tempi sono cambiati, a me mi piace pure il chiappetto a questo, ovviamente alla romana. Era molto interessante perché facevano all'interno di una commedia, che tra l'altro non è che mi piaceva perché io Jerry Calà no,
sì.
C'era anche Jerry Calà se non ricordo male, però c'era questo momento, questa sottotrama veramente molto interessante. Poi passano gli anni, il sentimento cambia e in un momento storico in cui quella roba potrebbe farti cassa e anche farti arrivare a un pubblico più grande, la trasformi nella battuta sul transessuale brasiliano. Cioè.
Sì, 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 capisco. Ma poi i primi di Cinepanettoni erano molto più nobili. Cioè, io ricordo, sì, mi sembra il primissimo La Canzone di Natale, c'è proprio la parte di Barantuono con...
Sì.
In cui ha a che fare con questi aristocratici, no? Anche il fatto della lotta sociale, comunque, no? Che lui non parla con questi aristocratici, no? Ma comunque che viene visto in un certo modo. Cioè, c'era anche molta dignità anche dell'italiano, cioè, ti parlava anche dell'italiano medio nel rapporto di classe, no? Perché comunque in realtà era sempre di farti vedere questo italiano medio come era piccolo rispetto a cose più grandi. Anche la donna in realtà era vista come una cosa più grande di lui, la cosa irraggiungibile, no? Cioè, cose, è veramente brutto dire cosa, lo so, me ne rendo conto, però a quei tempi era vista così, come un riuscire ad andare con una ragazza era un obiettivo irraggiungibile, no? Ti voleva far vedere quanto erano piccole queste persone. E sì, chiaramente in quei tempi c'era il cambio culturale, ma sapevano anche meglio come prenderla l'Italia. Solo che a un certo punto hanno perso un po' la facoltà di prendere l'Italia. A un certo punto l'Italia non era più quella dei Cinepanettoni, l'Italia è diventata quella di Boris, che poi ti faceva vedere che il cinismo, perché i Cinepanettoni erano allegria, ma a un certo punto per andare a parlare di quello che era veramente il popolo, dovevi parlare del cinismo, del precariato, di farti vedere personaggi precari, sfruttati o con delle difficoltà comunque. E adesso il cinema italiano infatti ha più storie di questo tipo, più storie piccole molte volte, no? Ma anche che ti fanno vedere le vulnerabilità, un Perfetti Sconosciuti, cioè ti fa vedere che fuori siamo tutti sì allegri e spensierati, no? Come magari ci si immaginerebbe nel Cinepanettone. Ma dentro abbiamo veramente tanti cazzi e anche tanti segreti. Cioè, che non sono più una sola cosa, tipo la... Cioè, c'è anche sì che ha l'amante come la cosa di Jessica, ma sono tante cose, sono intricate, diverse, perché ognuno... Siamo diventati forse molto più complessi rispetto ad una volta, no?
Bravo.
Cioè, una volta forse anche proprio lo stile di vita, no? Tanto dici, ok, io nella mia vita cosa faccio? Lì c'avevi tutti quei mestieri, avvocato, giudice, così, faccio solo il mio ammazzo, la mia vita è il mio lavoro, fino a quando non vado in vacanza, allora penso all'amante e altre cose.
Sì, sì.
E adesso è così. Poi sì, ovviamente a quei tempi, dopo magari, c'erano delle tematiche che sbucavano fuori quando erano nuove, e li divertivano e li mettevano in questi Cinepanettoni. Poi dopo però sono diventate parte integranti della società. E, però viene anche con la sensibilità. Io in realtà, ecco, dovessi rifare Natale a Miami, per la scena dei transessuali, adesso me la prenderei molto di più, perché è una tematica molto più forte adesso anche rispetto a quando io facevo le recensioni. La commedia è tanto complessa e cioè, bisogna sempre rimanere aggiornati anche... In realtà diventa anche un po' una piccola difficoltà ad un certo punto per chi fa videocomici, perché quando ti incavoli per qualcosa devi sempre essere sicuro che aggiri le cose o comunque c'è rispetto per delle cose, e infatti anche per quello che le serie comedy iniziano ad essere in difficoltà. E di riflesso i Cinepanettoni, che erano una cosa semplice al loro tempo, cioè... al loro tempo non è che si preoccupavano di queste cose, un po' la cosa che facevo con Danilo Puce nella recensione di degli Spasso nel Tempo, le cose che oggi sarebbero offensive oggi, cioè ci scherzo, ma quella volta erano normali.
Sì.
Cioè Boldi che faceva, ah qui ci sono solo posteggi per, oggi diciamo, disabili, no, a quel tempo iniziavano evidentemente a mettere i parcheggi per disabili in giro e per loro erano... Ah, cacchio, non si trovano più i parcheggi, era una tematica, e dici, ok, mettiamo questa battuta nel film che è una cavolata. Oggi giustamente dici, loro hanno bisogno di avere i loro parcheggi, no?
Cioè, sì, c'è una sensibilità diversa.
Però, tematica. Per loro era parlare dell'attualità a modo loro, scherzandoci, ma non si rendevano conto che sbagliavano delle cose. Ma
perché non erano sbagliate?
Non erano sbagliate, cioè... Infatti,
o meglio, aspetta, non è che non erano percepite come sbagliate.
Non erano percepite come sbagliate, e questa sarà una cosa che nell'ultima recensione che farò, un tema molto importante, perché persino in un film, non è un Cinepanettone, Jolly Blue, che è l'ultimo film che andrò a fare, è chiaro che lì ti compare una donna che fa una presentazione, o lele, o lala, faccela vedere, faccela toccà, praticamente. E a quel tempo era normale e oggi non lo è più. E quindi, come con i cinepanettoni, c'è questo sentimento complesso da una parte, mi ci sono divertito, ci ho passato dei momenti belli in alcune cose, sono contento di essermi ci divertito, perché comunque quando ti sei divertito con una cosa, quando eri bambino c'è un bel ricordo, però poi cresci e ti rendi conto che è sbagliato. E quindi la nostra generazione ha questa cosa molto particolare anche con l'umorismo di una volta, che tu dici, cacchio, io ho riso ma era sbagliato, cosa faccio adesso? Mi sento in colpa? Puoi anche sentirti in colpa, cioè ognuno si trova le risposte a modo suo, capito?
Certo,
perché
certo.
Ovviamente... Però è particolare perché ci ritroviamo a un mondo che cambia, sensibilità che cambiano, e dobbiamo mettere in discussione tutto quello che è stato finora, ma anche delle cose che noi stessi abbiamo vissuto come divertenti. Con i cinepanettoni mi è capitato presto questa tipo di cosa, perché ti rendi conto a un certo punto veramente che sono un umorismo becero, cioè Natalia Maiemi...
Sì, poi come dicevamo prima, è anche vero che il loro umorismo ha fatto così.
Alcuni, ci sono anche quelli... Cioè, non è che sono tutti da buttare, cioè ovviamente ce ne sono alcuni più alti, più bassi, eccetera. Poi però, ripeto, c'è una parte di me che continua ad essere legata a quel filone. Cioè, in alcune volte vedo Natalia Maiemi, come ti ho detto prima, quella battuta lì forse sono stato troppo buono, ma in altri momenti mi sembra di essere stato troppo cattivo. Quindi, in realtà, cioè, per me fare cinepanettoni è anche una cosa, anche per quello non ne ho fatti troppi, perché sono complessi, perché in realtà, cioè, adesso non guardo più la TV come una volta, ma se mi capitano sotto un cinepanettone, me lo tengo lì tranquillamente, volentieri, no? Non è...
E che problema c'è?
Non c'è nessun problema.
Sai qual è il problema di questa situazione? Che una volta che prendi con consapevolezza, magari, che poi usciamo dal discorso moralista,
è complesso.
Però quando prendi consapevolezza che c'è qualcosa di sbagliato o c'è stato qualcosa percepito all'epoca come giusto, ma che in realtà forse bisognava toccare con un altro tipo di tatto, il problema di queste cose è che oggi ragioniamo con la mentalità di oggi in periodi storici o in decenni che quella mentalità nemmeno se la sognavano. Quindi secondo me qualunque discorso, opinione personale, qualunque discorso che si fa in termini di ragionamenti di questo tipo è validissimo e va benissimo. Figurati se io mi metto a fare la difesa di comicità becera che già all'epoca faceva senso, ma c'è anche un discorso da fare. Io guardo Natale in India quando ho 14 anni, non mi rendo neanche conto,
certo,
che è una battuta del cavolo, che non bisogna ridere per il rapper vomito. Me ne accorgo dopo, al di là del discorso morale. Quindi quando ti accorgi dopo, va bene tutto, ma secondo me il punto in cui si sbaglia è decidere di tentare l'eliminazione del passato, cioè la cancellazione di quello che è stato.
Assolutamente.
Perché, punto primo, era un'altra epoca. E di conseguenza il punto secondo, cioè quell'epoca comprendiamola, capiamola, e a quel punto, nel momento in cui l'hai capita, eviti di ripetere lo stesso tipo di problematica, errore, chiamiamolo come ci pare. Però se tu la cancelli, ritorna, sicuramente. Se la tieni lì è un po' più difficile.
Sono assolutamente d'accordo, sì, io sono contrario a qualsiasi cancellazione, restaurazione. Poi come ti ho detto, no, vedo i miei vecchi video, ci sono delle battute che non sono contento, però le lascio, no? Cioè comunque anche lì dico, non sono contento di questa battuta, te lo ammetto qua, no? Ti dico, guarda, non dovevo chiamarla così questa, no? Questa battuta che ho sbagliato, questo termine che ho sbagliato, però li lascio lì, perché comunque... Non va mai cancellato nulla, perché se non si impara dai propri errori, da quello che è stato, non evolviamo, ma quello è ovviamente un discorso che si fa molto. Io sono assolutamente contrario, dopo c'è questa cancel culture, dicono che non esiste, ma però ci sono delle cose, ci sono dei telefilm che hanno delle parti tagliate, delle puntate che sono state eliminate. In Italia adesso mi sembra che non siamo per questo tipo di cosa, onestamente, almeno non ancora, però su certe tematiche a volte c'è un po' questa
tendenza.
Io sono dell'idea che non vada cancellato nulla del passato, bisogna imparare dal passato, perché se cancelliamo la storia facciamo finta che le cose non sono mai accadute, ovviamente, invece da quelle ci si può imparare.
E la storia passa anche attraverso una cultura popolare che possono essere i cinepanettoni. Certo. Però giriamo intorno al cinepanettone. Moccia time.
Moccia time. Guarda, a volte quando ripenso a Moccia, cioè quando penso a Moccia time, mi riviene tutta l'agitazione che c'era in quel periodo per 7 anni ogni San Valentino, il dover fare sto video ogni San Valentino. È stata una sorta di maledizione quasi da una parte, no? Sti idea un po' venuta.
Automaledizione, hai fatto tutto questo.
Sì, automaledizione, ma perché sono... Cioè, per me lavorare su scadenza è stato veramente una cosa, però avevo buttato le persone ogni San Valentino, il 14 febbraio, così un Moccia time, è stato difficile da un certo punto di vista, però sono contento in realtà che è andata bene. Avevo fatto tre recensioni, avevo fatto in realtà il Tre metri sopra il cielo, è stato forse il vero, da una parte, episodio quasi uno di Mighty Pirate, o quello Alex L'Ariete, però anche Alex L'Ariete in realtà ci sono tante cose che rifarei, insomma. Però è anche quello in cui sono veramente esploso, che diciamo così, stavo cercando di imparare di recensione in recensione a migliorare, e quella è stata quella in cui sono esploso. E partita da un sentimento che c'era, soprattutto quando ero ragazzino, no? Perché dopo ovviamente erano fenomeni del suo tempo, no? Moccia gli piacerebbe essere ancora quello che era negli anni 90, quando è uscito Tre metri sopra il cielo, no? Ma sono fenomeni paragonabili, boh, ai vari Twilight, no? O qualsiasi altro fenomeno, sì, adesso ci sia per ragazzini e ragazzine. Però quando è uscito Tre metri sopra il cielo è stata una di quelle cose. Io avevo l'età adatta per vivere questo fenomeno come era vissuto fra i ragazzini. Però la cosa di Moccia era che in tanti dicevano Moccia fa schifo, eccetera, eccetera. Tanti, non è che sono stato il primo a dire che Moccia fa schifo, ma sono stati, ma non è che trovavi delle analisi dei suoi film in realtà. Cioè è un po' che quello che dicevamo prima, no? Cinema italiano, realtà ne parlano chissà quanti.
Era una risposta negativa a un fenomeno, cioè tu venivi colpito dal fenomeno, sì, tu, e quindi di specchio dicevi...
No, di specchio, Moccia fa schifo, ma in realtà anche per i Pizzini e Panettoni c'era per alcune cose. Una reazione di questo tipo.
Per il Marvel Cinematic Universe.
Sì, Marvel Cinematic Universe. Quando qualcosa è popolare c'è sempre qualcosa...
C'è ancora qualcuno... Domani della Cortellesi. Quindi sì, quando c'è un fenomeno popolare è chiaro che poi ha questo riflesso. Però ti ho interrotto nel pensiero.
No, vabbè, però comunque diciamo così, Moccia, tanti dicevano, come dicevamo, fa schifo. Ma non è che trovi in realtà tanti commenti, recensioni di Tre metri sopra il cielo, anche una cosa che ho cercato in realtà quando ho fatto quel video. Non è che trovi qualcuno che ti spiegava perché quel film faceva schifo. Cioè, in realtà, ripeto, la mia prima esperienza non è che ho detto è un film orribile. Cioè, la prima volta che l'ho vista da ragazzino, che molto... molti anni prima di quando ho fatto la recensione, Mercedes non è che era stata un film orribile, è un film, come dici tu, cioè, va bene. E ci sono tornato a vederlo, no, ci sono delle cose effettivamente che non mi piacciono, cioè proprio questa ragazzina, proprio, ma anche perché, come dici tu, parla la mia generazione, quindi io ero in quel periodo, vivevo in quel periodo, e quel tipo di ragazzina mi irritava, no? Ho provato a fare questo Moccia time, è stata una cosa che in realtà ne avevo parlato, sono sicuro che adesso ha cambiato idea, no? Ricordo quel tempo che chiacchieravo con Mattioschi, no? Mi diceva, uh-huh, no? Che vedeva le mie prime recensioni, già lui mi seguiva quando facevo le prime, mi ha detto, ma vuoi fare Tre metri sopra il cielo? Mi aveva detto al suo tempo, ma quello non è trash, forse lo è, ho fatto questa cosa e ho colmato probabilmente una mancanza, perché è stata la recensione che mi ha fatto esplodere, quella. Quella è stata la recensione che mi ha fatto esplodere. E quindi io in realtà a Moccia devo molto, no? Quel discorso che dicevamo prima di rispetto. Cioè, anche se i suoi film non mi piacciono, neanche per quello che alla fine, visto che ho avuto una possibilità, l'ho voluto incontrare nel finale. Perché in realtà io a Moccia devo molto, perché il mio canale è esploso grazie a questa cosa. Cioè, quando ho fatto questa cosa, si è fatto Victor Laszlo, quella volta funzionavano queste cose, Mattia poi l'ho conosciuto per quell'occasione, mi ha spammato ovunque, e quella volta funzionava, perché adesso sono youtuber anche che ti segue, ti dice, ti spamma, guarda questo, adesso non funziona più questa cosa qua praticamente. Quella volta funzionava, mi avevano scritto altri creator, addirittura ho fatto una chiacchierata con Yotobi online per pochissime battute in quell'occasione, perché mi avevano inviato in un gruppo in quel periodo c'era anche Yotobi, proprio pochissime battute, ma ho parlato anche con lui. E dopo, ovviamente, ho dovuto così tanto a Mozza, è diventato un appuntamento fisso. Non sapevo neanche se avrebbe funzionato la prima volta. Ed è stata una maledizione però veramente per ogni San Valentino, perché quando ero attivo le mie recensioni uscivano una volta ogni 2-3 mesi, diciamo così, perché comunque l'ho sempre fatto facendo altri lavori, altre cose. YouTube non è mai stato il mio lavoro in realtà. Però è sempre stato un periodo un po' difficile, perché a dicembre c'è il Natale di solito, quindi... E avevo sempre delle belle idee per delle cose che potevano essere natalizie, no? Quindi poteva essere il cinepanettone o il coso animato, quindi molte volte dicevo no, quest'anno a Natale non faccio niente e mi concentro sul Mozza Time. Poi avevo sempre delle belle idee per delle cose da fare per Natale e allora andavo a fare un periodo che ero veramente sempre lì a scrivere, montare e il lavoro più grosso è sempre il montaggio, è stato per sì. Me sempre in questi video. E era diventato abbastanza complesso, soprattutto c'erano dei periodi che proprio la notte proprio dormivo pochissimo per stare dietro a questi Mozza Time, così di alcuni sono contento, di alcuni un po' meno. A volte c'è qualcosa di buono anche nei suoi film, cioè io ho sempre detto Mozza non è che fa cose completamente orribili, un po' è un personaggio che gli hanno costruito attorno. In realtà è anche molto cinefilo, come dico sempre, cioè ci sono sempre a volte riferimenti a film più elevati di suoi, mette sempre questi ragazzini che sono nerd di cinema, che hanno sempre questi poster per film a cui piacciono. E tutto sommato sono film guardabili, cioè ci sono dei momenti interessanti a volte nei film.
E infatti tu hai detto prima una cosa molto interessante, hai detto io... ne hai dette due in realtà, adesso comincio da questa e poi ti dico quell'altra. Hai detto io non mi, ci sono delle cose che non mi piacciono in Tre metri sopra il cielo, non mi piacevano perché io quelle ragazzine le odiavo, perché mi irritavano. E allora forse questo Tre metri sopra il cielo, lo stiamo dicendo a mente fredda, non l'abbiamo rivisto ultimamente, sì. Forse qualcosa del reale ha preso, perché un'esplosione così di successo popolare così enorme, gente che va a mettere i lucchettini a Ponte Milvio di continuo, poi quello magari era un altro film, non me lo ricordo, sì. Però ecco, un successo popolare così esplosivo vuol dire che tu sotto pelle del paese o comunque di quel tipo di pubblico ci sei arrivato, ed è lo stesso motivo che dicevamo prima dei cinepanettoni, cioè una parte dell'Italia era quello, certo. E una parte degli adolescenti era quello, cioè una persona... No, non ha questo enorme successo senza un motivo, senza riuscire a solleticare delle corde emotive. Quello che non è successo a Francesco Sole, ad esempio. Francesco Sole era a livello di numeri un successo popolare, aveva una schiera di persone che lo seguiva e che rivedeva determinate cose, ma si è sgonfiato molto facilmente. Sì. Ecco. Certo. Altra cosa che hai detto molto interessante è... Vado a vedere questo Tre metri sopra il cielo, voglio fare una recensione, voglio capire qual è il sentimento negativo che accomuna tutta questa cattiveria che c'è intorno, ma non ho mai trovato un'analisi profonda, un'analisi un pochino più accurata. Faceva schifo perché doveva fare schifo. Sì. Allora, è facile fare le recensioni, non è che c'è questa sensazione che basta dire quello che si pensa e... hai fatto la recensione del film.
E allora, il mio punto è che io molto spesso, cioè, io mi chiamo recensore, ma non sono sicuro di essere un recensore, perché in realtà, cioè...
Ti do questa notizia che l'ho letta qualche giorno fa. Neanche i recensori o i critici sono convinti di quello che fanno nella loro vita.
No, mi fa piacere.
Non si sa che cosa sia questa figura mistica del critico, questo cerbero a tre teste.
No, ma perfetto, ma in realtà, guarda, senza spoilerare troppo, cioè... Quando adesso andrò a fare una che sarà, diciamo, almeno con lo stile Mighty Pirate, la mia ultima recensione, e in realtà, visto che ci ho sempre messo qualcosa di me, nella mia ultima recensione ci metto anche qualcosa di questa cosa qua, di questo sentimento, no? Siamo recensori, cioè, come dicevo, per me i recensori erano un'altra cosa, no? Aldo Grasso sul Corriere della Sera, vabbè, un critico, non un recensore, però, cioè, capito, quella cosa che dici, è quell'idea lì, no? Di quello che ti dice scrive 3-4 parole, e lo è. Però è anche cambiato in realtà, anche per quello in realtà, Mighty Pirate, a volte sente l'esigenza di andarsene, no? Perché è una cosa che tu menzionavi prima, no? Adesso tutti sono acidi, scrivono, no? Ah, e tu mi dici forse alcuni sono più cattivi di me, no? E infatti è cambiato anche questo, perché una volta, come ti dicevo, trovare delle opinioni su Tremetti sopra il cielo era impossibile. Adesso, come tu mi dici, ah, ci sono quelli che dicono la Cortellesi, eccetera, però comunque c'è chi l'ha visto la Cortellesi e te lo scrive. Anche adesso, se ci sono comunque dei film orribili, c'è chi ne parla comunque. Nel modo o nel male, trovi delle recensioni. Adesso il problema è quasi opposto, trovi fin troppi commenti, secondo me, a volte.
Sì,
però,
oddio.
Cioè, con il rispetto ovviamente per ogni persona, ma ovviamente ognuno vuol dire la sua adesso. Ed è normale, non è che dico è una cosa a queste generazioni, oh, è normalissima ovviamente, no? Però adesso siamo bombardati dalle opinioni.
Sì, sì, sì. Una sovrapproduzione
di... Una sovrapproduzione di opinioni. Invece quella volta quando ho iniziato, facevo una cosa che non facevano molte persone. Io, perché dove sono voluto andare? Dove non c'era nessuno. Perché dici, ok, mi metto a parlare dei film americani. Se io mi metto a parlare male di Avengers Endgame, faccio una recensione a Mighty Python su Avengers Endgame, magari faccio 10 volte il mio pubblico, no, eccetera. Ma faccio una cosa che inevitabilmente... Allora, a parte che non mi interessa, però inevitabilmente ci sarebbero delle battute che hanno altre persone, delle cose che fanno altre persone, battute già viste, questa cosa l'hai detto, e poi tutti hanno visto il film, mi ritroverei in dei dibattiti veramente complessi. Io ho molto rispetto per chi fa le recensioni e ha voglia di sobbarcarsi queste cose con le cose molto popolari e avere opinioni controverse su cose molto popolari. A me in realtà Avengers Endgame è piaciuto, è per dire una cosa... Però c'è chi si mette a dire, io parlo di questa roba popolare e ti ritrovi ad avere a che fare con difese su ogni punto così. Io cercavo proprio di parlare di cose di cui parlavano poche persone, proprio perché era interessante farle scoprire da un certo punto di vista, anche se erano brutte, o cercare di capire perché non venivano viste o capire perché erano popolari. Cioè, il cinema italiano è cambiato molto ultimamente, ma Mozza in realtà aveva dato vita a un filone. Il fatto non è che c'era solo Mozza. Mozza aveva dato via al filone delle commedie romantiche. E da Mozza è arrivato molto peggio, in realtà. È arrivato roba come 10 regole per fare innamorare, che non è la mia recensione migliore, forse, ma è il film peggiore che ho visto. A me mi dicono, qual è il film peggiore che hai visto? 10 regole per fare innamorare! Ma... Tutti dicono, ah, ma non è che niente di che. Appunto, non succede niente, non c'è nulla, non c'è emozione. È una cosa fatta proprio con, dici, ok, quali sono i passaggi per la commedia romantica? Ah, ok, si innamorano, c'è uno più, un altro che fa il rivale, ok, la conquista, fine. Cioè, e non c'è nient'altro, non c'è un'idea sotto, cioè Mozza. Cioè, anche questo, alla fine, arrabbiarsi quando ci sono delle tematiche è più interessante perché comunque ci sono delle tematiche di fondo, cioè... quello, posso non essere d'accordo con Mozza in tante cose, ma almeno un'opinione sua aveva un'idea di base nel film. Un po' come, che ne so, Come tu mi vuoi, mi posso incavolare con Wolfgang De Biasi perché ha una visione della società che non mi piace per niente, proprio sul vendere gli ideali per andare avanti, onestamente.
Però è una società che esiste.
Cioè, probabilmente se io avessi Wolfgang De Biasi, adesso non mi interessa ovviamente, no, però... Se fosse stato invece che Mozza avrei avuto Wolfgang De Biasi, ci sarebbe stato un dibattito interessante su queste cose, no? Io la mia opinione, lui la sua,
sì,
e,
sì.
E ne scaturisce fuori un dibattito interessante su queste cose.
Bello questo.
Ma se non ci sono opinioni dietro, se non c'è nulla, se un film senza anima, quella cosa che dici tu, no? Prima dici che c'è la discussione, no? Che si parla, se io non c'è un'anima dietro, io, per me è il film peggiore che ci possa essere. Cioè,
che non ti permette di accendere determinati pensieri, di entrare, di decidere anche... È bello guardare i film, sì. Perché ti permettono, anche quelli brutti, andiamo un attimo sui film di qualità, The Whale, di Aronofsky, per me è una cosa ingestibile, proprio irricevibile. Oh. Io lo detesto, poi ne parliamo a telecamere spente,
va bene.
Perché sennò è troppo fuori. Però è un film che mi permette di capire che cosa secondo me non va fatto, che cosa secondo me non è giusto fare in un film. mi permette di scoprire parti di me. E allora ecco cosa succede attraverso i cinepanettoni, attraverso Dario, sì Dario, ciao Dario, attraverso Federico Moccia, attraverso anche Wolfgang De Biasi. Ecco, e tu hai detto una cosa molto interessante, il filone. Sì. Moccia aveva lanciato un filone, i cinepanettoni erano un filone, i film di Fantozzi, i film di Totò certo. erano un filone, magari quelli legati a un personaggio particolare, però ecco, anche quelli erano un filone. Allora forse una delle grandi colpe del cinema italiano oggi è che questi filoni non hanno avuto un testimone, cioè non sono stati passati a qualcuno. E oggi perché c'è una crisi importante del cinema italiano? Se da una parte, secondo me, il cinema di questo tipo ha affossato il sentimento che si ha del cinema italiano, cioè la qualità del cinema italiano è bassa perché noi facciamo questa roba qui, è un'idea comune, sì, sì, sì. Io non ci credo, ma è un'idea comune. Dall'altra parte però erano anche quelli che tiravano su gli incassi nazionali del botteghino. Certo. Allora è un grosso problema se la commedia popolare non funziona più, non c'è più.
La commedia adesso è... Cioè, da una parte io non odio la nuova fase del cinema italiano perché si sperimenta molto di più. Cioè, si è molto alla ricerca della nuova cosa che funziona. E in realtà le nuove cose che funziona, non lo so, a me, io vengo a pensare Sidney Sibilla, secondo me, funziona, ad esempio, no? Che c'ha quella vena comica, ma comunque ti sa anche raccontare delle storie interessanti, no? Diciamo così, ma non è solo, cioè ci sono comunque anche i Mainetti che fanno delle cose interessanti, comunque, e poi comunque sono usciti anche film e cose interessanti, sì. Ultimamente, è chiaro, escono più raramente, perché adesso la cosa che manca è quel... cinepanettone, quella commedia romantica del mese che tutti andavano a vedere, il film con Claudio Bisio, diciamo così, se lo vogliamo riassumere in una cosa,
anche se così. Siamo lì con Ficarra e Picone, no,
che poi anche Claudio Bisio ha fatto delle cose belle, a me i Benvenuti Presidente sono piaciuti veramente tanto, quelli che ha fatto
poi
Bisio.
Poco fa ha fatto un film lui da regista. L'ultima volta che siamo stati bambini, una roba del genere si chiama. Non l'ho visto, non ho fatto in tempo a vedere.
Poi, ho rispetto per Claudio Bisio in realtà, non è che...
Allora, cioè, tu hai rispetto per tutti.
No, ma però per dire che anche lui, no, poi quei filoni, certo. No, fa Claudio Bisio. Certo. Cioè, perché dopo c'è stata anche la ricerca di nuovi caratteristi, perché c'è stato il periodo, da una parte potremmo forse dirlo d'oro, non lo so, poi c'erano Boldi, De Sica, Villaggio, Pozzetto, quelli di grandi magazzini, no? Diciamo così, no? Quelli del grande magazzini che... Se ne avevi sempre uno di loro che ti uscivano, e quando ti usciva un film loro, la gente andava a vedere, perché comunque la commedia popolare, che è stato, cioè, Villaggio, quando era con noi, aveva un contratto per un film all'anno, con Neri Parenti, cioè tipo doveva fare un Fantozzi e doveva fare, quando non facevamo Fantozzi, un altro film. E una volta all'anno lui l'aveva questa cosa. E questo era Villaggio, però per l'altra parte, ripeto, c'avevi tutti gli altri, diciamo, grandi caratteristi che sono usciti al loro tempo. Adesso ne abbiamo un pochino di meno, però si cercano un po' cose diverse, no? Però, che ne so, ci prova Mazzo a fare dei film, sì. No? A volte funzionano, a volte non funzionano, però i personaggi del nuovo periodo sono questo, la nuova commedia, no? Però è diventato così, allora, non c'è più un cinema popolare, quindi non c'è più un cinema che... tipo un nemico da una parte per Mighty Pirate, no? Che poi in realtà non è che, come dici tu, portavano comunque in cassa il cinema italiano. Però non c'è più un nemico, ci sono tantissimi altri recensori online che fanno queste cose molto più cattivi di me. E quindi anche una cosa che era nata come una sorta di protesta, Mighty Pirate, contro un certo tipo di film che a me non piaceva, poi figura di protesta di che cosa alla fine, no? Però da una parte era quasi una protesta contro un certo tipo di cinema italiano, adesso inizia ad avere meno senso di esistere, perché contro cosa protesti? Cioè non è che tipo, ah, me la prendo col cinema italiano, con cosa me la prendo? Sono tutti adesso che provano un pochino a sperimentare e a fare cose nuove per cercare di portare avanti la baracca. Se fanno delle trashate non hanno più i finanziamenti di una volta, perché esistono, ma sono cose che ormai sono domestiche praticamente, quindi veramente sono proprio trashate per conto loro. Quindi, cioè, non te la puoi prendere più con i cinepanettoni, non te la puoi prendere più con Mozza o con il filone che ha lanciato, che poi, ripeto, anche lì c'erano alti e bassi, ovviamente. Però, cioè, è cambiato proprio il panorama rispetto a una volta. Anche per quello, quindi, le recensioni arrabbiate come una volta mi vengono più difficili. Un po', ovviamente, sono cambiato anch'io, no? Sicuramente, perché... come dicevo, no? Cioè, parti quando sei ragazzino, dici, ok, avevo 20 anni, mi sta sul cavolo, te metti sopra il cielo... E queste ragazzine, quindi faccio la recensione.
Adesso magari mi ci interrogo, dico, ma è giusto che me la prendo con queste ragazzine qua che, come dici tu, esistono. Cioè, da una parte, no, è anche un bene che queste cose le ho fatte con qualche anno di meno, perché mi ponevo meno problemi. Sì. Però man mano che vado avanti, anche le ultime recensioni che sono andato a fare, è sempre un interrogarmi fra me e me se sto dicendo la cosa giusta, e quello che vado a scrivere è una sintesi di tanti pensieri che mi vengono fra faccio bene ad arrabbiarmi oppure no, perché come dici tu, poi anche tipo, cioè io cioè, se dopo ci mettiamo a discutere di The Whale, sono molto contento, ma perché sei una persona intelligente e so che tu rispetti la mia opinione. Se io ti dico a me è piaciuto The Whale e ti spiego perché, se tu mi dici a me è piaciuto e spiego perché, a me non è piaciuto e spiego perché, sono conversazioni molto interessanti. C'è mia moglie che è esperta di cinema, ama Nolan, e abbiamo un altro nostro amico, il dottorante accademico, che anche lui sui social odia Nolan, e io li adoro quando battibeccano, perché veramente, cioè io ho detto, bisogna che vi metto una conferenza assieme e vi faccio parlare di Nolan, perché...
Allora, facciamo una puntata con tua moglie su Nolan, dai, facciamo!
Assolutamente, guarda, te la faccio fare volentieri. Però vengono fuori delle cose veramente molto interessanti, quando c'è lo scambio di opinioni. Poi c'è il non capisci un cazzo, no, non salvo niente, cioè, e sono cose che non fanno bene al dibattito.
E poi soprattutto un sacco di queste critiche vengono fatte sul personale e prese sul personale dalle persone. E chissà che magari questo modo di fare cinema, cioè andare a solleticare la società, quindi il cinepanettone, il film romantico per ragazzine, non abbia problemi proprio perché la percezione delle persone è così, cioè i nervi sono così scoperti, e quindi magari bisogna sempre stare attenti su tutto. Se uno sbrodola, non gliela perdoni neanche più, capito?
È quello. Quello è diventato molto complesso, ma ripeto, anche per video come miei, che in realtà l'intenzione principale rimane sempre fare ridere, è complicato.
Sì, cioè, molto
è complicato. Se adesso ho un ultimo video in programma, dopo di quello mi piacerebbe cambiare format e fare altre cose, e fare delle cose più analitiche, che è una cosa di cui adesso sento che ci sia più bisogno, perché quando ho iniziato sentivo che c'era bisogno, boh, non lo so, di qualcuno che si arrabbiasse. Adesso sento che c'è bisogno di tutto meno di qualcuno che si arrabbia. però è anche la mia cosa che funziona, è anche la cosa che tutti sono affezionati. Allora cosa faccio? Mi arrabbio, ma cerco di essere giusto.
C'è bisogno di qualcuno che non si arrabbi e che analizzi, o tu hai bisogno di non arrabbiarti e di cominciare ad analizzare più?
Io non sento più il bisogno di vedere persone che si arrabbiano. Ecco, diciamo così. È cambiato anche il mio gusto nell'intrattenimento da questo punto di vista. Perché se, come detto, quando ho cominciato, no, guardavo sempre questi video del Nostalgia Critic, quello era l'intrattenimento che consumavo quella volta. Adesso non è più l'intrattenimento che consumo. Adesso la cosa che mi piace, soprattutto quando ne trovo, sono analisi, retrospettive a volte. A me è una cosa che piacerebbe molto fare in futuro, retrospettive. Tipo, boh, facciamo tutti i film di Fantozzi, faccio un'analisi, ma magari mi vedi anche poco in video. Tipo, ti faccio un'analisi di 5-10 minuti a film e ripercorriamo tutta la saga. Quali sono i momenti migliori, peggiori, così. Quella è la cosa che forse mi piacerebbe fare in futuro, diciamo così. Perché è il tipo di video che vedo adesso. Ieri, che ne so, 2 giorni fa, un tipo su un canale YouTube ha fatto una retrospettiva di 1 ora e mezzo sulla Tata, praticamente, no? Che ha visto tutta la serie della Tata, è andata a ripercorrere i momenti salienti, le cose controverse, le cose che funzionano, i temi portanti, i personaggi, dove sono iniziati, dove sono andati. E quindi per me è stato anche molto difficile scrivere un ultimo video da fare. Ma io posso fare un ultimo video perché è l'unico tipo di video che mi sento di scrivere ancora come Mighty Pirate. Non me la sento più di fare altre cose in cui mi arrabbio. E sarà una cosa difficile da una parte, perché è la cosa che mi funziona. Perché su YouTube, cioè se io a volte vado in live da altre parti così, e se non urlo, interessa poco.
Sì.
Quindi, ma è normale, non è che... Cioè, sono uno spettatore di queste cose, quindi le capisco come funzionano. Non è una cosa che tipo...
Se sei quello, sei quello.
Sono quello. È anche una cosa bella essere quello da una parte, perché dici, hai significato delle cose per delle persone, perché ci sono dei ragazzi che ormai, passati 12 anni, mi sono arrivate, iniziano a venirmi sempre più persone che mi dicono, io sono cresciuto con i tuoi video. Cioè, proprio come io crescevo, no, con i film che vedevo così, ci sono persone che adesso fanno l'università o andavano alle medie, Noi guardava, io andavo alle superiori, guarda, ci riunivamo per vedere assieme i tuoi video e i miei amici.
E quindi sei vecchio.
Sono vecchio, no, ma io lo so che sono vecchio, io l'ho detto da subito, io sono vecchio. E anche questa è una cosa in realtà, non ho più la prospettiva di un giovane. Cioè, come dicevo, ma ti pare che a partire quando io, quando ho fatto Tre metri sopra il cielo, ero un ragazzino e come ti ho detto adesso, ah, adesso mi preoccuperei di questo, adesso mi preoccuperei di quest'altro. Quando sei giovane e spensierato, non te ne frega, dici, mi sta sul cazzo questa cosa, dico che mi sta sul cazzo. Cioè, adesso...
E dovete ascoltarmi.
E dovete ascoltarmi, ed è, quello, è per quello che funzionano i miei primi video, perché ero più wild da una parte. Adesso non sarei più questa roba qua, praticamente. E mi piace comunque fare intrattenimento, cioè io adesso sto facendo altre cose, adesso praticamente ho lavorato anche a un fangame su Monkey Island, praticamente sono tornato alla mia passione iniziale, praticamente, no? Che ai fan di Mighty Pirate interessa poco magari, però è una cosa che piaceva a me fare. E adesso sto pensando, adesso ok, adesso sto ritornando un po' con il focus sull'ultimo video, ci voglio lavorare, l'ho scritto in modo che tutte... anche alcune cose che ci siamo detto in questa intervista siano presenti nel video, quali sono i miei turbamenti interiori che magari la gente dirà due palle, torna a stroncare il film, però non me ne frega, voglio, è il mio ultimo video, come va va, voglio che ci siano. E sono perché sento anche il bisogno di fare qualcosa di nuovo anche a livello creativo.
Cerchi di trovare sbocchi creativi.
Sbocchi in maniera... creativi, ma perché ho sempre fatto una cosa che mi divertiva fare. Cioè, sono a me anche i colleghi mi hanno detto, sei uno youtuber che non vuol guadagnare. Io fra dei miei video, cioè io ho i miei 20.000 iscritti, no? Ma alcuni video vanno sui 100.000 e alcuni, cioè, hanno dei commenti di degli youtuber importanti. Cioè, che alcuni ho anche conosciuto e sento, e quando li vedo alle fiere li saluto sempre. Cioè, Dario Mozza, Barba Scura, che adesso sono dei colossi comunque, sì. Claudio Di Biagio, comunque. Cioè, sono persone che comunque... hanno visto i miei video e alcuni hanno veramente dei bei commenti che dicono grazie, sì, eccetera, sì, sì. Tutto quanto. Insomma, ho tante cose belle che sono rimaste delle persone e mi spiacerà lasciare questo canale, ma non sono cose che più sento che posso fare rispetto a una volta. Quindi lascio con dispiacere perché ho fatto delle cose belle. Con la consapevolezza che avrei potuto fare altre cose, forse volendo, se avessi avuto un team dietro, probabilmente avrei potuto fare più video, ma ho sempre fatto tutti da solo, quindi figurati. Cioè, se avessi avuto un team di montatori, forse oggi avremmo avuto 100 video di Mighty Pirate e magari andavo avanti e evolvevo lo stile. Però l'ho sempre fatto senza guadagnare poco, senza guadagnare, perché molte volte proprio i guadagni li ho lasciati alle case di produzione. Per passione e giustamente ci vuole un cambio, voglio provare a fare cose nuove con la consapevolezza che forse non verranno viste come prima, però sì. Le devo fare per me, cioè quando chiuderò Mighty Pirate farò cose nuove, probabilmente le visite, se farò altre cose su YouTube, le visite invece che essere 10.000, 20.000 come sono gli ultimi video, sono 100.000, però sono più tranquillo io.
Cioè, sì, no, beh, certo, tu hai sempre mandato questo, come posso dire, questa cosa avanti perché avevi la necessità, è chiaro che se le necessità cambiano e tu vuoi continuare a fare questa cosa perché vuoi soddisfare le tue necessità, è normale cambiare tutto.
Ma sai cosa? Cioè, è proprio quando vuoi fare qualsiasi cosa, fai qualcosa che ti piace fare.
Sì.
Cioè,
sì.
Io
è non... il brand di YouTube che non c'è più, no? Broadcast, ecco. Yourself.
Infatti, molto quelli, tanti ragazzi adesso che fanno YouTube dico cerco di fare la cosa popolare, anche dico adesso anche quelli che vogliono fare quello che faccio, quello che dicevo io, voglio fare il recensore arrabbiato. Tu arrabbiati se ti devi arrabbiare, ma se trovi qualcosa che ti piace, fallo notare. Poi c'è anche chi lo fa benissimo solo arrabbiato, cioè,
ma perché
anche perché ha opinioni
quello...
diverse, perché ha opinioni sue, cioè stroncando l'orrore. È molto più cinico di me, ma perché...
perché ci crede.
Ma perché ci crede.
Sì, sì,
cioè,
sì,
perché,
è chiaro. Se...
Ma non è che io lo giudico male, cioè perché io lo so che lui ha opinioni molto negative sui film, ma so che le ha. Cioè non è che se le inventa, non è
sì,
che
sì,
tipo...
Sì, sì, sì.
Lui non addolcisce la pillola perché non la vuole addolcire, perché per lui certo, è molto più netto di me. E va bene, fa parte del suo stile. Però ci sono proprio delle persone che invece... Dici, cacchio, no, sono recensore, devo dire tutto per fare il nuovo Yotobi.
E poi si vede che sono forzati.
E poi si vede che sono forzati e non funziona.
È normale. Ci sarebbero tanti argomenti da tirar fuori ancora, ma chiudo con un'ultima domanda, ma proprio secca così. Lockdown all'italiana l'hai visto?
Sì.
Com'è?
mi stupisco che esiste quel film, perché, no, ecco, diciamo il tempo passa, sembra che per Enrico Vanzina il tempo non sia mai passato, ha fatto proprio una cosa con Grezzo che c'è praticamente, cioè, casualmente durante il lockdown Grezzo ha una tettona che vive lì sotto che vuole che stia con lui mentre prende il sole, tipo qualcosa del genere, c'è anche qual è il cordino alla moglie, queste cose così. È molto trash, però posso dire che qualcosa sul lockdown all'italiana ci sarà.
Ah, interessante. A me di lockdown all'italiana quello che mi è più dispiaciuto è che hanno cercato di incastrare il format del cinepanettone in un film in pieno stile Woody Allen. Cioè hanno cercato di tirare fuori delle cose alleniane dal trailer, perché c'è tutto il clarinetto già dal trailer e tutto, in un film che poi dopo nella struttura non c'entra assolutamente niente. Ci hanno provato e non ci sono per niente riusciti. Poi, se questo ti servirà per il video, io non lo so.
No, ma c'è un qualcosa. Adesso non voglio anticipare troppo, diciamo così, te lo dico magari fuori dalle telecamere.
No, no, assolutamente.
Una roba difficile fare un film spensierato, un cinepanettone sul lockdown, no, ovviamente.
In pieno lockdown.
Da una parte, guarda, posso dire, ecco, in quel caso, che ne so, apprezzo un po' l'intenzione, forse, non lo so, cioè ci provi, ma però è anche stato fatto molto molto in fretta, si vede, proprio con pochi set, proprio per, dai, facciamo sta roba qua. No, un film molto buono, ma veramente mi ha riportato indietro perché, dici, no, i tempi sono cambiati, non puoi più fare sti film qua con l'uomo che fa il cornino, sti conflitti molto poveri, così.
Soprattutto le risoluzioni,
quasi affascinante da una parte, sì. No? Perché dici, cacchio, è veramente indietro come film, cioè un po' quello che dicevamo prima, no? Proprio tratti il tema del lockdown, ma come se l'avessimo fatto negli anni 90, cioè, sì. E quindi
ma sono le risoluzioni che sono sbagliate, cioè non puoi scoprire un corno poi risolverlo in quella cosa.
Poi si finisce tutta tra la luce e vino, esatto, è vero. Sì.
Vabbè, non anticiparci troppo e no, poi fai la recensione adesso di Lockdown all'italiano.
No, non è una recensione di Lockdown all'italiano. Cioè, dai, se riesco a farlo, ci sarà prima del video finale, ci sarà qualche sorpresa, diciamo così.
Io sono molto curioso, aspetto questi sviluppi della nuova seconda veste del Mighty Pirate Project, possiamo chiamarla così. Dai.
Aspetto anch'io, dai, speriamo che siano belle.
Michele, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Doveva andare tutta in un'altra direzione perché io mi ero preparato tutte delle domande sul cinema trash, invece è stata bellissima, sono veramente contento. Spero che anche voi siate contenti, grazie per essere arrivati fino a qui, grazie di nuovo per averci ospitato a casa tua.
Grazie a voi, è stato veramente un piacere, una bella chiacchierata anche per me.
Sono contento, sono contento.
Siete entrati nelle mie turbe mentali.
un pochino sì, ma ne usciamo arricchiti. Fatemi sapere se questa chiacchierata vi è piaciuta, ricordatevi naturalmente di iscrivervi al canale di Mighty Pirate, di Michele, e di seguirlo anche sui social, così che mettete che c'è qualcosa che magari dice su Instagram o su Facebook e non su YouTube, potete saperla in tempo utile. Noi ci vediamo presto con nuovi video sul canale YouTube e naturalmente con la prossima puntata del Cinema Fuggente legata al film e poi tra un mese con un nuovo ospite. Buon cinema a tutti, alla prossima!